Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Una delle prime osservazioni che l'umanità ha effettuato nella osservazione della natura e anche nella conoscenza scientifica delle leggi naturali è quella di spiegare che cos'è il calore. Che vuol dire che i raggi del sole sono caldi e quindi che il sole deve essere un oggetto molto caldo? Che vuol dire invece che il ghiaccio è freddo, cioè che l'acqua congelata ha questa qualità di essere fredda, mentre l'acqua bollente ha la qualità di essere calda? Che cos'è questo calore? Beh, una delle cose più difficili, che poi sono state spiegate dai fisici, soprattutto del 1800, è che cos'è il calore. Il calore è qualcosa di veramente misterioso, se ci si riflette, perché all'inizio si pensava che fosse una sorta di gas sottile, di qualcosa che permeasse gli oggetti e che fluisse come un gas da un oggetto più caldo, cioè a temperatura più elevata, a un oggetto più freddo, cioè a temperatura inferiore. Ma anche questo concetto della temperatura rimaneva misterioso, seppure noi abbiamo una continua esperienza sensoriale con oggetti caldi e oggetti freddi. Non era un gas perché inizialmente si pensò che fosse un qualcosa chiamata flogisto che fluiva spontaneamente dagli oggetti caldi agli oggetti freddi messi a contatto. Si tentò di misurare allora il peso di questo flogisto, ma si vide che gli oggetti non cambiavano il loro peso, quindi non si trattava di qualcosa di che avesse una massa. Per capire un po' che cosa fosse il calore, bisognò aspettare gli studi di un grandissimo fisico francese, Sadi Carnot, che studiò le macchine a vapore. Quando lui era giovane, la Francia si trovava in uno stato di guerra con l'Inghilterra aveva delle macchine a vapore più potenti e Carnot si mise in testa di aiutare, da buon patriota, la Francia ad aumentare la forza, ad aumentare l'efficienza delle proprie macchine a vapore. E così che Carnot si rese conto che più c'è differenza di temperatura tra corpo caldo e un corpo freddo, tra una sorgente calda e una sorgente fredda, più la macchina a vapore ha potenza. Difatti, se noi guardiamo le locomotive dei treni, che cosa ci rendiamo conto? Che soltanto quando il vapore prodotto dalla fornace della locomotiva raggiunge un'alta temperatura, solo allora la locomotiva, sprigionando questo vapore in dei cilindri con dei pistoni, riesce a produrre una grande quantità di forza, di movimento. Quindi Carnot capì che era questa differenza di temperatura che produceva un grande scambio di energia tra la sorgente calda e la sorgente fredda, che poi sarebbe l'ambiente che ci circonda. Dovremmo però citare l'opera di Rudolf Clausius per renderci conto che addirittura possiamo enunciare un principio fisico. Questo principio fisico, che è la seconda legge della termodinamica, dice però che in natura non si può avere una completa trasformazione del calore in lavoro. Ci sarà sempre una quantità di calore che va perduta. non si può convertire completamente l'energia del calore in energia cinetica, in lavoro. Questa è una legge universale, cari amici, che vale in tutto l'universo. Possiamo anche andare in un'altra galassia e gli scienziati, se esistessero di qualche pianeta, di una lontana galassia, troverebbero gli stessi risultati, e cioè che nella natura non si può avere una trasformazione completa del calore in lavoro. Una perfetta macchina termica con efficienza 1 non esiste, è impossibile. Un'altra enunciazione dice che non si può avere una trasformazione che prevede il passaggio di calore da una sorgente fredda, questa volta, a una sorgente calda, a meno che noi non forniamo del lavoro per cui ciò avvenga. Però, cari amici, per capire che cosa fosse veramente questo calore, bisogna aspettare il lavoro di un eminente scienziato tedesco, Ludwig Boltzmann, il quale comprese innanzitutto che il mondo, tutti gli oggetti sono fatti di atomi, e questo lui provò a farlo capire agli scienziati del suo tempo, compreso il famoso scienziato Mach, a cui dobbiamo, no, la velocità del suono che si misura in Mach. Beh, Mach non accettò mai il lavoro di Boltzmann e questa idea degli atomi. Per cui ci fu un conflitto vero e proprio in ambito scientifico, un conflitto nel quale Boltzmann spiegò che cos'era il calore come la trasmissione dell'agitazione degli atomi che esistono e che si agitano, vibrano, e questa loro vibrazione, mettendo a contatto un corpo più caldo con un corpo più freddo, questa agitazione microscopica degli atomi che sono vibranti, si trasmette dal corpo con gli atomi più agitati, cioè a temperatura più elevata, a quello che ha una temperatura inferiore, che ha gli atomi meno agitati. Alla fine ci sarà l'equilibrio termico, per cui le velocità, ecco, con cui si muovono, vibrano questi atomi, sono uguali. Dunque il calore altro non è che la trasmissione di movimento microscopico degli atomi. Questa sua teoria, che poi è quella reale, è quella che noi accettiamo tutt'oggi, non fu accettata dal mondo scientifico ottocentesco, al punto tale che Boltzmann si suicidò. Si suicidò a Duino durante una vacanza con la propria famiglia. Era il 5 settembre del 1906. Dunque, la teoria cinetica dei gas che noi attualmente utilizziamo, dovuta appunto a Boltzmann, spiega che cos'è finalmente questo calore. Non è un qualcosa di materiale, un gas, è nient'altro che il trasferimento di agitazione termica tra un corpo più caldo, tra gli atomi di un corpo più caldo agli atomi di un corpo più freddo. Rimasta addirittura impressa sulla tomba di Boltzmann questa legge, che poi comporta l'utilizzo di una grandezza che è l'entropia, ecco, questa legge fu scritta e è rimasta ancora scritta sulla sua tomba. Ma, cari amici, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il calore è anche quello che ci fa intuire l'esistenza del tempo, perché mentre tutte le leggi fisiche sono, come si dice tecnicamente, leggi matematiche che presentano la simmetria rispetto all'asse del tempo, cioè possiamo cambiare la grandezza t, tempo, con la grandezza meno t, che è l'opposto, e le leggi continuano a valere benissimo. Beh, nel caso appunto della seconda legge della termodinamica, questo non vale più. Noi vediamo una perdita naturale di calore che fluisce spontaneamente dagli oggetti caldi a quelli freddi. Ma insomma, Bisogna capire che questo in qualche modo ci dà l'idea dello scorrere del tempo. Se vediamo, per esempio, l'acqua calda che diventa acqua fredda perdendo calore, ci rendiamo conto che sta avvenendo un processo irreversibile. Non si è mai visto, cioè, che dall'acqua tiepida si arriva all'acqua calda senza somministrare una forma di energia. Dunque, anche il fluire del tempo è legato al calore. Anzi, proprio questo ci dà la definizione della freccia del tempo termodinamica. Noi vediamo, per esempio, una sigaretta che si consuma producendo fumo, e non si è mai visto che dal fumo si riproducesse una sigaretta intera. Questo ci dà il senso che proprio il flusso del calore determina per noi l'idea che il tempo esiste, che il tempo scorre dal passato al presente e al futuro. Questo è quello che è la nostra esperienza da un punto di vista termodinamico. Che cosa possiamo dire ancora, cari amici? Possiamo dire che questo concetto del calore, legato quindi anche al tempo, fa parte della nostra esperienza comune e sarà proprio il calore a determinare anche la fine della terra, la fine della vita sulla terra. Come possiamo dire questo? Lo possiamo dire da un punto di vista scientifico, perché sappiamo che prima o poi il nostro Sole andrà incontro ad una trasformazione, diventerà una gigante rossa fra miliardi di anni, però questo avverrà, e quindi saremo inghiottiti dal calore del Sole. La Terra brucerà. Ma non solo lo dice la scienza questo, guardando un po' quello che avviene alle altre stelle simili al Sole, e quindi prevedendo un po' quello che potrà avvenire anche alla nostra stella. Ma addirittura troviamo, cari amici, nel libro dell'Apocalisse, le parole che vi leggo e che descrivono l'ira di Dio, quello che avverrà, cioè appunto nell'Apocalisse, nell'escatologia, negli eventi futuri che accadranno sulla terra. Si parla, cioè, delle coppe dell'ira di Dio, e quando leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 16, che cosa accadde alla quarta coppa dell'ira di Dio, leggiamo che il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio, che ha in suo potere tali flagelli, invece di ravvedersi per rendergli omaggio. Dunque, cari amici, la fede e la scienza dicono la stessa cosa. Proprio a causa del calore, noi avremo la fine del mondo. Io vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.